YouTube Social Village di Marta Cagnola.
Inizia il nostro pomeriggio insieme su Radio 24, Radio Tube Social Village, Radio Tube Social Network, le nostre due ore di diretta. La prima ora con molti spettacoli, tanta musica, ottima televisione. Parleremo insieme anche di un libro che ci racconta di una storia davvero affascinante. Ma tutto questo nella prima ora. Nella seconda ora l'attualità della rete e dalla rete con tutto quello che è successo nella settimana, visto dagli occhi della rete e di tutti i video che sono stati più condivisi questa settimana. Insomma, le nostre due ore di RadioTube Social Network e Social Village, ci potete tenere compagnia con il 349-238-6666 per i vostri SMS e WhatsApp, ma anche con i miei social, chiocciola Marta Cagnola su Twitter e su Instagram. Io direi di cominciare con un appuntamento televisivo che ci tengo a sottolineare, qualcosa che avverrà la prossima settimana. Introdurrei il tema con questa clip.
E Parisi Caterina, insegnante di Cefalù, bellissima Cefalù. Signora, lei come si sente?
Io bene, grazie. Perché?
Perché
lei? Dei 30 convocati della giornata solamente uno accettato, gli altri si sono presentati tutti quanti con i certificati medici.
Tutti malati, tutti malati, un'epidemia c'è stata.
No, io sto benissimo, grazie.
Quindi lei accetta di fare la giurata?
Sì, cioè in realtà ho qualche dubbio perché...
Se c'è qualche problema lei lo dica, noi siamo qua apposta.
Dunque, io in realtà vivo a Cefalù, no? E quindi per arrivare a Palermo ci vuole un'ora e mezza di macchina. Poi ho anche un figlio di 12 anni.
Signora, tutti abbiamo figli. Un modo si trova. Suo marito e i nonni.
E il lavoro? Capisce? Come facciamo senza stipendio, signor Presidente?
No, signora... Finché lei non torna a scuola, ovviamente avrà diritto a un rimborso spese, una diaria.
Lo Stato pensa a tutto. Voi giurati siete qua per fare un lavoro fondamentale nel nome del popolo italiano. Non lo dimentichi.
Prima serata, Rai 1 in onda giovedì 3 dicembre. Io, una giudice popolare al maxi processo. Docufiction prodotta da Stand By Me, che racconta i 22 mesi del più grande processo penale della storia. Avete riconosciuto le voci? Avete riconosciuto la voce di Nino Frassica e quella di Donatella Finocchiaro. Benvenuta Donatella, buongiorno.
Ciao, ciao.
Donatella, che cos'è questa prima serata preziosa, questa occasione importante? Io, una giudice popolare al maxi processo.
Beh, questo è un film, una docu-fiction anzi, così chiamata, perché si mischiano delle parti di fiction e delle parti di realtà, di documentario. Ci sono tante immagini di repertorio del maxi processo e tante interviste ai reali protagonisti della storia, cioè queste insegnanti, casalinghe, persone normali, persone comuni che sono state chiamate all'epoca appunto come giudici popolari e hanno dato il loro contributo straordinario in quel momento storico eccezionale a quel processo, e hanno scritto una parte della storia, ecco, come si sentiva bene nella clip, Nino Frassica appunto che fa il presidente della corte, un ruolo drammatico, lui è straordinario in questo ruolo perché lo conosciamo benissimo come attore, però veramente per me vederlo da attore comico
è qualcosa di inatteso, sì.
È qualcosa di inatteso, straordinario, ed è veramente bravo, perché poi un attore comico è un attore completo, poi sa essere comico, sa essere drammatico, come lui sa ben fare, lo ha dimostrato anche in questa occasione. E il mio personaggio, quello di Caterina, una semplice insegnante che però si sente ovviamente investita da questa grossa, enorme responsabilità, e all'inizio ovviamente è un po' frastornata, e come appunto nella clip si sentiva, dice: io sono una professoressa, una famiglia, il mio lavoro come faccio? È tutto molto si catapulta insomma in questa situazione più grande di lei. Però
no, dimmi, sì. Dimmi Donatella.
No, no, però ci riesce, alla fine porta a termine questa impresa, diciamo, come hanno fatto e come raccontano proprio in prima persona poi i giudici popolari intervistati proprio da Francesco Micciché, che è appunto il regista, che anche se si chiama Micciché non è siciliano, però è romano, e racconta molto bene, ci sono queste interviste di questi personaggi veramente toccanti, drammatiche, hanno, come ti dicevo, persone normali che poi alla fine si impressionavano anche di avere davanti questi boss, queste persone messe in questa gabbia, hanno sentito delle testimonianze di donne che hanno perso i loro figli, di gente che ha ucciso, insomma cose molto molto forti anche emotivamente, delle persone semplici che però hanno preso parte a questa storia.
Donatella, sai, i giornalisti fanno sempre quella domanda banale: come ti sei preparata al ruolo? Però in questo caso la domanda, insomma, è anche abbastanza spontanea, perché non stiamo parlando di un ruolo di finzione, stiamo parlando di una costruzione di un ruolo su donne verissime, esistenti. Questo è davvero particolare.
Guarda, stiamo parlando degli anni Ottanta, quindi io come personaggi, come ho preso spunto dalle mie zie, da mia madre anche, certo. Perché io mi ricordo le foto appunto di mia madre, delle mie zie, come erano vestite in quel periodo storico, quei capelli, no? E quindi questo vivere anche da un punto di vista, come dire, d'immagine questi personaggi, ho degli esempi di donne molto vicine che ancora oggi ho, e quindi questo è stato, diciamo, l'ispirazione estetica. Poi ovviamente ho avuto i personaggi veri, queste interviste che ho ascoltato prima di girare il film, che ho visto anche perché le aveva già ovviamente girate Francesco, e quindi ho preso spunto da questo. Però ti devo dire la verità che Caterina è un personaggio così bello, io quando l'ho letto per la prima volta ho detto questo Caterina sono io, Caterina lo devo fare io, non c'è nessuna altra attrice che lo può fare. Sono stata molto anche con Francesco, ho detto vabbè Francesco, sì, domani cominciamo, cioè non c'era nessun dubbio, proprio nessun. Era scritto molto bene, è un film ben scritto, e questo fa molto, racconta questa personaggio Caterina, che non so, perché a volte succede anche una magia, no? Spesso mi succede questa cosa, spesso ma non troppo, cioè è un personaggio che lo leggevo e le parole uscivano facili. Cioè non ho fatto veramente uno sforzo eccessivo in questo personaggio. Caterina usciva magicamente dalla mia bocca, le parole uscivano così, incantate, non lo so.
Donatella, però c'è ancora bisogno di parlare di questi argomenti? Fa una certa impressione il fatto che sia ancora importante ricordare questi eventi?
Sì. Assolutamente sì, ma non è mai... Ogni anno quando si fa la ricorrenza, la morte di Falcone Borsellino, un anno, una volta l'anno, è troppo poco parlare di questo, parlare di mafia, parlare di quel periodo agghiacciante dove morivano i nostri eroi, quanti giudici, quanti giornalisti, quanti poliziotti sono morti, quanti agenti della scorta, cioè è stata una strage negli anni Ottanta, quindi ricordare quello che è successo e questo momento storico, poi questo del maxi processo dove Falcone e Borsellino hanno segnato loro dicevano l'inizio di un percorso per sconfiggere la mafia, quello era un inizio, ma quello è stato uno schiaffo, un pugno in faccia alla mafia è enorme, cioè vedere quelle immagini di quei boss chiusi nelle gabbie, vedere la loro rabbia, quello che è successo, là è successo un teatro, lo sappiamo, lo ricordiamo quello che succedeva dentro quelle gabbie, la gente si cuciva la bocca per evitare, ma seriamente, col fil di ferro, per sospendere il processo, per evitare, per prolungare, per procrastinare, cioè, è successo di ogni dentro quell'aula. E entrare là dentro, in quel luogo, per me è stato veramente... veramente impressionante, perché ricordavo le immagini di repertorio, perché fa impressione, comunque fa impressione vedere il male, e quello era il luogo dove il male è stato sconfitto. detto, un pezzo di mafia se n'è andata in carcere, hanno dato non so quanti anni di ergastoli, quanti anni di carcere, è stato un momento storico importantissimo.
Donatella, allora io sarò davanti alla TV giovedì 3 dicembre davanti a Rai 1, per questo io una giudice popolare al maxi processo con
grazie.
Donatella Finocchiaro, con Nino Frassica, per la regia di Francesco Miciche, qualcosa di davvero importante. Grazie Donatella per essere stata con noi.
Grazie
Donatella.
Grazie a voi, grazie tanto.
A presto, alla prossima occasione. Noi adesso facciamo una breve pausa, viabilità, e poi saremo ancora insieme.
RadioTube Social Village.
Sul cielo in una stanza di me, cioè non è proprio possibile, però dobbiamo, perché dobbiamo parlare di Mina, dobbiamo parlare del fatto che è uscito Italian Songbook, che è il primo appuntamento di una grandissima collezione, un nuovo progetto discografico di Mina che poi si declinerà in altri album del tempo. Cassiopea e Orione sono i primi due volumi di questo concept antologico, grandissimi successi di una carriera, non abbiamo aggettivi, straordinaria. Anche le cover che ha interpretato, grandissimi pezzi di autori e cantautori della tradizione musicale italiana. Questa settimana a presentare Cassiopea e Orione è stato il produttore, che è Massimiliano Pani, che intanto ha spiegato il perché di questo progetto.
In quanti al mondo oggi hanno cominciato a 18 anni col cielo in una stanza e hanno pubblicato nel 2019 un disco di inediti con Ivano Fossati, ed è ancora contemporanea, cioè ha uno sponsor che parla ai ragazzini, che però ha scelto lei. Cioè ci sono tante cose che magari così sfuggono, che però sono affascinanti. Questo lavoro che lei ha fatto quando ha capito che la televisione cambiava e ha detto vabbè, allora faccio altro, se non si può fare quello che facevamo faccio altro, e l'ha portata ad avere il tempo di concentrarsi su quello che fa meglio, che sono i dischi, e da lì in avanti per tanti anni ha prodotto un album doppio, quindi due dischi all'anno, uno di solito erano cover e uno invece erano canzoni inedite. Questo materiale oggi non è più reperibile nei negozi, quindi questo lavoro di raccogliere i pezzi e renderli disponibili permette anche di ripensarli, di riguardarli, di riaprire i multitracce e dire guarda, qui ci sono dei suoni che sono stati di moda ma sono anche passati di moda, quindi mettiamoli a posto. Quindi è un'esigenza anche sua. In un mondo dove i dischi non si trovano più, fare queste operazioni permette all'artista di rimettere a posto certe cose che magari si ricorda che erano belle ma non sono venute come voleva. E infatti anche in questi album abbiamo riaperto e risuonato 5 pezzi proprio dai multitracce originali. E poi anche di renderli disponibili. Vi faccio un esempio. Io ho un figlio di 16 anni che se dovesse andare a cercare i dischi di sua nonna non sa neanche dove andare a trovarli. Oppure, ma ti ricordi quel pezzo? In che disco è? Boh? Cioè, oggi è questo. È vero che liquidamente c'è tutto, ma poi non c'è niente.
Del mondo vicino a me. Io non chiedo più niente al cielo, se mi lascia te.
Che mi importa del mondo? È una voce talmente sublime, talmente perfetta. Massimiliano Pani parla sempre da produttore di Mina. Sappiamo quanto Mina è gelosa, giustamente, della sua vita, però i giornalisti cercano sempre di chiedere qualcosa a Massimiliano Pani per avere un respiro di Mina, non solo come artista ma anche come donna. Allora, ogni tanto Massimiliano Pani qualcosa concede. Ad esempio ha parlato del coraggio di Mina.
Lei ha sempre avuto fiducia in chi aveva coraggio, e quindi tutte le cose che la stupivano, che la affascinavano, le ha fatte senza pensarci un attimo. Ma questo in tutta la sua carriera, non solo nei dischi, ma soprattutto nei dischi, poi anche in altre cose. Quando arriva una cosa bella, per lei si fa e basta, non si pensa ma questa parola, ma questa frase. C'è il massimo rispetto di chi l'ha scritta e poi il coraggio di fare. Lei ha sempre fatto le sue scelte e ne ha sempre sopportato le conseguenze. Adesso l'hanno massacrata quando sono nato io, che ero figlio di una donna che aveva avuto un figlio con un uomo sposato. L'hanno massacrata, messa all'indice, non l'hanno fatta più lavorare, eccetera. Poi lei da lì in avanti ha sempre fatto quello in cui credeva. La sua forza è proprio la sua personalità, le palle che ha, in verità, è la sua intelligenza, no? Se tu vedi quelle cose che fanno vedere in TV continuamente, no? Poi non ci pensi, dici, ma lei quanti anni aveva qui vicino a Mastroianni o De Sica Padre? Ah, 23 anni, cioè aveva una presenza scenica, una forza, una personalità che oggi non puoi capire chi potrebbe avercela, no? Su un palcoscenico di una rete che poi era l'unica in Italia. Il pezzo Brava che hanno fatto in diretta, ma chi è che si mette a fare una roba così in diretta alle 9 di sera? Cioè è la provocazione, è la follia di dire io provo a fare quello che mi diverte, e l'ha sempre fatto.
E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me.
Oggi sono io, un pezzo bellissimo di Alex Britti, che poi è diventato un pezzo di Mina, perché Mina ha sempre avuto quest'occhio incredibile per le interpretazioni, per le cover. Ecco come l'ha spiegato Massimiliano Pani.
Lei a volte capisce in un pezzo qualcosa che ancora non c'è nella versione originale fatta da quell'autore o cantautore. Ci vede dentro un diamante grezzo e a volte decide di farlo a modo suo. Per esempio, La voce del silenzio, no? Che lei vide a Sanremo, e il giorno dopo andò in studio a registrarlo perché ha detto il pezzo è bello ma non va fatto così. E di questi qua ce n'è tanti di cover che lei ha detto questo pezzo qua è fortissimo però bisognerebbe farlo in un altro modo. E il suo essere talent scout, hai capito? In fondo è un po' anche discografica di se stessa in questo, sia nello scegliere i pezzi nuovi, inediti, che anche di capire che un pezzo merita una seconda vita. Guarda, a me ha fatto molto ridere Britti, mi ha raccontato che dopo che lei ha reinterpretato Oggi sono io, con cui lui ha vinto Sanremo Giovani, cioè un pezzo che ha avuto una grande vetrina, un pezzo che è andato bene, radio, eccetera, eccetera, il papà della sua fidanzata gli ha detto, oh, ma quando l'hai scritto quel pezzo lì di Mina? Guarda, l'ho fatto a Sanremo. No, non quello, quello di Mina. Ma guarda che l'ho fatto anch'io. Ma no! Cioè, ormai gli è stato portato via, hai capito, praticamente. E lui ci ride sopra, ci scherza, ovviamente. Però questo qua è un po' l'effetto di una rilettura dell'interprete. Quando c'è una marcia in più dentro, certo, una cosa che è già bella di per sé, per carità. Però...
Thank you. cosa facciamo? Stiamo insieme stasera. Dai, non andare via. Non inventare adesso un'altra scusa, un'altra. Un'altra bugia. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarsi andare? Ma dimmi la verità.
Vabbè, Mina che fa Vasco Rossi, cosa dobbiamo dire di più? Allora, cosa dobbiamo dire di più? Dobbiamo ancora cercare nelle parole di Massimiliano Pani. Ci perdoni se siamo stati un po' insistenti e se siamo andati a cercare tutte le tracce che lui ha lasciato del racconto di Mina come donna, perché noi veramente le vogliamo bene, vorremmo sapere qualcosa di più di lei. Ecco com'è in qualche pennellata la vera Mina.
Lei ha capito delle cose prima degli altri, no? Per esempio che la televisione stava cambiando, ha deciso di fare altro. Ha capito che per difendere la sua autonomia artistica doveva fare una sua etichetta e così ha fatto, no? Ha capito che si era stufata di vedere quella faccia lì dappertutto, su tutti i giornali, eccetera, e ha cominciato a mettersi la barba, a diventare Paperina, a fare delle cose 20 anni prima di Madonna e 30 prima di Lady Gaga. Insomma, tra le tante cose che lei ha capito prima degli altri è che spesso nel suo periodo pubblico c'era un'idea stereotipata di lei che l'annoiava moltissimo. Cioè lei era molto meno prevedibile di quello che invece poi andavano a scrivere sui giornali. Da lì quelle risposte in alcune interviste che le chiese Mario Soldati: ma lei cosa legge? Lei disse Topolino. Cioè è una donna intelligente e molto ironica, che la promozione sui dischi non la fa per principio. Che quando ha detto basta, non faccio più promozione, televisione, eccetera, l'allora Emi rescisse il contratto. Quindi cioè, non è che era una cosa scelta, fu una cosa coraggiosa, però lo fece sempre per una sua, perché ci credeva, per una sua autonomia artistica, per cercare di fare le cose fatte bene, non quelle un po' inutili, secondo il suo punto di vista, ovviamente. Io sostengo che mia madre sia la più famosa sconosciuta d'Italia. Questo perché è talmente popolare, talmente amata, talmente conosciuta la Mina della televisione, che molti pensano che sia finita lì. Anzi, ti danno proprio quell'immagine lì spesso in Rai, no? Ti parlano di una persona come per dire, vabbè, da qui in avanti, però poi non ha fatto niente. Beh, da lì in avanti ha fatto 25 numeri uno, da lì in avanti si è inventata di tutto. Lei ha fatto tantissime cose da quando non c'è più la Mina pubblica. Tant'è che molti non la conoscono nemmeno questa parte. È un intellettuale nel senso più bello della parola. Lei ama la musica, ama il suo lavoro, non ama i soldi, perché sennò avrebbe fatto la televisione ancora, non ama le case, non ama i gioielli, non ama i politici, non ama i potenti, se ne sta per fatti suoi, ascolta la musica e cerca di farla bene. È una persona che attraverso i suoi dischi si riesce anche a capirla molto bene. C'è un Michel bellissimo, pensa che lì, questo me lo ricordo perché io avevo 11 anni, arrivò un telegramma con scritto: è la più bella versione di un mio pezzo che abbia mai sentito. Complimenti Paul McCartney. Un telegramma. Io l'ho visto e dice, cazzo, ha scritto Paul McCartney. Lei l'ha preso. Che carino, l'ha preso e l'ha buttato via. Ha detto, ma come? No, beh, carino, molto gentile, carino, basta, fine. Fine del feticismo, capito? È una persona per niente autocelebrativa. Cioè, lei è più forte del suo personaggio pubblico. Cioè, è più forte lei che Mina. È più interessante lei.
Radio Tube Social Village.
E dopo questa indigestione scorpacciata, l'abbiamo divorato Mina, ci siamo abbeverati a tutto quello che possiamo sapere di lei, facendo anche un pochino di violenza a Massimiliano Pani, che lui ovviamente vuole parlare come produttore, ma ogni tanto noi vogliamo sentir parlare di Mina e qualcosa lui con una certa generosità concede, grazie a Massimiliano Pani. Adesso parliamo di un altro personaggio che amiamo moltissimo, anzi no, diciamo un'altra persona che amiamo moltissimo, di un altro uomo che amiamo moltissimo. È il terzo appuntamento, perché c'era stato volume 3, volume 2 e ora il volume 1. Sì, perché andiamo a ritroso, un progetto in 3 album, è uscito il terzo, e beh, insomma, eccolo qua.
Ti lascio qui, io vado dritto, ti ho dato aria, importanza e rispetto, adesso smetto perché sei ferita, perché ti volta le spalle la vita, son tutti lì nel disincanto, voci lontane dal sentimento. Dov'è finita la lirica austera? Stonati noi e tu così fiera. Al posto tuo né inciso né strofa, suoni lontani di matrice ignota. Facile sembra, ma così non è. La musica vera non si scrive da sé.
La musica vera non si scrive da sé è il terzo volume, anzi volume 1, perché ha fatto prima volume 3, poi volume 2, volume 1 di 070. Ovviamente Renato Zero, abbiamo seguito le presentazioni di tutti i volumi e quindi anche del terzo. Ci ha fatto piacere incontrarlo per la terza volta e ci ha spiegato cos'è questo volume 1.
Siamo arrivati al volume 1 e questo per certi versi mi rattrista un po', perché mi ero abituato a questo appuntamento che in qualche modo esorcizzava anche questo pathos con il virus e con un blocco purtroppo necessario. Però devo dire che questa operazione di 070 ha fatto sì che io possa in qualche modo avere dato agio al mio pubblico di poter avere cibo per queste giornate magari un pochino più solitarie, e quindi di avere la possibilità poi di approfittare di un percorso musicale che credo abbia anche questa attitudine evidentemente a solleticare un po' la fantasia, a rimettere anche un pochino in sesto quelle che sono le esigenze emozionali e un rapporto anche fondamentale che la musica in qualche modo favorisce nella misura di poter in qualche modo approfittare, come al solito in questo caso di Renato, proprio per stimolare questi sentimenti in questa palestra proprio emozionale che io credo di essere anche un pochino uno dei fornitori migliori, se vogliamo, no? Di questa esercitazione musicale e anche complementare.
Se rinasco mi fate il piacere di farmi capire ogni cosa che serve sapere sul sesso, evitando di farmi apparire così impreparato nel caso
uno. Stiamo seguendo questa presentazione in 3 parti di Renato Zero, che ha spiegato, io insomma gliel'ho chiesto, ma pensa Renato, in quanti compreranno i tuoi album per fare un regalo di Natale? È bello entrare nelle case in questo Natale, ecco come ha risposto.
A questo proposito io ho proprio affermato questo concetto, che questo possa convivere con il panettone. Ci sta. Poi voglio dire, certo che il transito di una festività come il Natale favorirà anche l'esercizio del laser su questi solchi, no? Perché durante il Natale ci si avvicina sempre per una questione anche di, spesso di un bisogno proprio inevitabile di andare un pochino ad accarezzare quelle che sono certe playlist, no? dove noi ritroviamo quella serenità, quel coraggio, quella voglia di andare avanti, capito? Certo, io ogni tanto sono anche un po' severo nei confronti della vita quando non rispecchia esattamente gli sforzi che noi facciamo verso di lei per coinvolgerla maggiormente verso il nostro benessere. Però io credo che il pubblico ami pure questo di me, il fatto che io sia in qualche modo molto obiettivo e che oltre a cantare la leggerezza del triangolo mi vado spingendo anche nei meandri e nei giardini che nessuno sa. Quindi questa doppia faccia di me credo che sia importante proprio perché rende anche un pochino più movimentato il mio repertorio. E questo credo che sia anche un dato, secondo me, positivo.
Parlato di tante cose con Renato Zero, abbiamo parlato ad esempio del tempo, che è un concetto che ritorna in questo 070. Parlare con Renato Zero è sempre un'avventura, perché a un certo punto si è messo a litigare con, vabbè, non ve lo dico, ascoltatevi Renato Zero e il tempo.
Beh, certo, il tempo, devo dire, sa essere anche amico e sa adeguarsi ai bisogni e alle esigenze di ciascuno di noi. Poi naturalmente se noi ci mettiamo nella condizione di fare guerra al tempo la perdiamo in partenza e questo lo sappiamo. Quindi non è un atteggiamento intelligente quello di non favorire il tempo nella condivisione della nostra vita. Il tempo è fondamentale nell'esercizio delle funzioni della nostra vita. Dobbiamo in qualche modo essere sempre consapevole che lui c'è e lui in qualche modo preme affinché il suo tempo per
pensa
usare
di sì.
Pensa di sì Siri, questa è scema, era Siri, ma è una stronza, guarda. Dico, questo tempo. No, ma tu non sai, guarda, che io mi scordo ogni tanto che c'ho una spia a 2 centimetri. Questa sa tutti i cazzi miei. E noi stiamo parlando del tempo, ti rendi conto? Ma stai zitta! È imbarazzante. Ti dicevo che il tempo in qualche modo deve offrirci, cioè ci offre a noi il tempo, no? Di poter in qualche modo sanare delle controversie fra noi e il mondo, fra noi e noi. Fra noi la nostra metà, il nostro amore, la nostra famiglia. Il tempo è dentro le nostre azioni e quindi io non solo lo rispetto e non lo temo, ma addirittura gli sono grato perché la spesa mi è risultata ottima. Il bilancio della mia vita quaglia, ha il sapore in qualche modo di una buona ed efficace spesa. E quindi devo dire che adesso nel brano Gli anni della trasparenza io faccio un pochino un riepilogo di tutte le stagioni della vita e lì naturalmente scaturisce questo grande, questa grande verità che i primi anni, quelli della leggerezza, quelli se ne vanno via con una facilità, purtroppo con una rapidità fulminea. A quelli della trasparenza, questo grande volume che si crea intorno alla nostra persona, noi diventiamo piccoli dentro questi panni e dobbiamo chiedere quasi scusa delle volte se siamo riusciti a sfidare questo tempo e addirittura a raggiungere un'età dove il tempo stesso si sorprende di come ci siamo arrivati e dell'entusiasmo che ancora pratichiamo restando qui. Il tempo è la giustizia totale, cioè noi possiamo in qualche modo barattare con qualsiasi altro tipo di elemento, ma con il tempo non si scende a patti. E questa è una cosa che è benefica perché ci costringe a spenderlo sempre bene.
Caro il mio nemico, come vedi sono intero e ancora in piedi.
Ragazzi, ma Renato Zero ha sfornato 3 album così, senza uno dopo l'altro, uno al mese, volume 3, volume 2, volume 1, è un ragazzino, è veramente divertente parlare con lui, ha fatto di tutto nella vita, ha scritto, ha cantato, ha doppiato, ha recitato, secondo me manca solo l'autobiografia, adesso dovrebbe mettersi a scrivere un libro perché ha dei ricordi pazzeschi. Ad esempio, lui per un certo periodo è andato in giro in sidecar per Roma, ci va ancora? Beh, eccolo qua.
Ma hai attraversato le strisce, allora mi temevi. Quello è stato un periodo meraviglioso perché in quel sidecar lì c'è montato Federico Fellini. Perché una volta transitavo per Roma Centro, sono arrivato davanti a Rosati, al bar Rosati a Piazza del Popolo, e c'era Federico con i suoi giornali sotto il braccio, il cappello, la sciarpa, il paltò, e mi disse: Renatino, dove vai con questo oggettino? Gli ho detto: Federico, vado a fare un giretto, mi condurresti pure a me? Dico: andiamo. È montato nel sidecar, io gli ho fatto fare solo il giro della piazza. Quando mi sono fermato ha detto: ma che, siamo già arrivati? Dico: no Federico, dimmi tu che vuoi fare, ma accompagneresti a Cinecittà? E siamo andati a Cinecittà con la gente che ci guardava, perché avevano riconosciuto Federico, a me un po' meno perché io c'avevo un casco da pompiere, l'elmetto da pompiere con la Z luminosa, e quindi, e l'occhialoni, a lui l'avevano riconosciuto, dice: ma guarda sto Fellini com'è strano che va in giro con questo essere, con sto sciamano al volante di sta moto, bellissimo. No, mi fa piacere che mi ricordi quel periodo.
Radio Tube Social Village.
Una delle prime canzoni che io mi ricordo da piccola e mi allora, non so se anche a voi capita di ricordare perfettamente tutti i testi delle canzoni che cantavate da bambini e non ricordarvi la canzone che avete ascoltato 2 mesi fa. È l'età, dite che potrebbe essere l'età. Comunque non è facile parlare di John Lennon, so che lo faranno moltissimi nei prossimi giorni, inevitabilmente l'8 dicembre è il 40° anniversario dell'omicidio di John Lennon, e poi già so che tutti metteranno Imagine per parlare di John Lennon. Io sono molto affezionata a questo pezzo, sono molto affezionata appunto al periodo di Double Fantasy, ma ovviamente amiamo tutti la discografia dei Beatles, ma è normale, ma parliamo di John Lennon, delle canzoni di John Lennon. È un mondo che in realtà conosciamo forse meno di quanto immaginiamo. E allora mi piace segnalare questo libro John Lennon, Canzoni, storia e traduzioni, edito da D.R. Cos, di Vincenzo Oliva e di Riccardo Russino. Benvenuto Riccardo!
Buon pomeriggio a tutti.
Che bello, ciao, ben trovato. Facciamo coming out. Riccardo è stato un mio compagno di classe una ventina d'anni fa. Diciamolo.
23 anni fa.
23 anni. Ma quindi delle elementari. Delle elementari, va bene. Riccardo, da sempre grandissimo conoscitore, intenditore, studioso di musica. Riccardo, perché John Lennon? Perché poi insomma, tutti hanno scritto tantissimo dei Beatles, ma qui proprio l'attenzione è su John Lennon.
Ma l'idea era partita per questo motivo, che diciamo che sui Beatles ormai è diventato difficilissimo aggiungere qualcosa, perché è stato scritto talmente tanto e gli stessi Beatles hanno fatto un libro monumentale che si chiama Beatles Anthology, in cui si raccontano loro. Mentre sulle carriere dei quattro separati c'è ancora molto da raccontare, e quindi John Lennon, diciamo che pur avendo avuto la carriera più corta per il semplice fatto che è stato ucciso in una maniera brutale, ha lasciato in pochi anni un patrimonio di canzoni di cui si parla ancora. Tu prima hai citato Imagine, che effettivamente sentiremo molto nei prossimi giorni, e Imagine comunque è una canzone immortale. È una delle poche canzoni fatte da un solista che regge il paragone con i Beatles.
Però
non è solo Imagine, c'è tantissimo. E quindi l'idea era raccontare la storia delle sue, cioè le sue canzoni con la storia delle canzoni, perché ci sono anche alcune canzoni minori che però hanno dietro una storia importante. Allora è quasi più interessante la storia della canzone. Ed è bella saperla perché aiuta a conoscere meglio John Lennon come persona, perché poi essendo stato ucciso in quel modo drammatico, senza senso, poi è diventato un mito, però invece attraverso le storie delle canzoni, quindi senza interpretazioni, senza niente, raccontare come sono nate le canzoni, che cosa ha portato a scrivere la canzone, si conosce di più la persona anche.
Certo. Riccardo, tu hai parlato di canzoni minori, o magari meno conosciute, ma ci sono anche canzoni ufficialmente inedite?
Sì, ci sono, perché lui quando viene assassinato era 5 anni, era tornato con Double Fantasy, il disco che hai citato prima, però era 5 anni che non faceva un disco. In questi 5 anni ovviamente aveva continuato a scrivere canzoni, solo che non le pubblicava, se le registrava in casa, e poi alcune le aveva registrate, che sono diventate quelle di Double Fantasy e del disco successivo Milk and Honey, che era quasi pronto quando è stato assassinato. Nel cassetto c'era tantissima roba. E cosa succede? Succede che adesso non mi ricordo l'anno, fine anni 80, Yoko Ono dà accesso all'archivio di John Lennon a un caro amico loro, Elliot Mintz, che era un giornalista, e questo giornalista crea un programma radiofonico in cui fa ascoltare tutti questi inediti che gli ha dato Yoko Ono. Ovviamente escono i dischi bootleg, certo, che sono i dischi illegali, esce una serie di 36 dischi con tutto questo materiale. Ovviamente per gli appassionati come me è tipo che ogni giorno è Natale, perché è una cosa incredibile. Molte di queste canzoni sono ancora inedite, però appunto diciamo che si conoscono, e quindi nel penultimo capitolo abbiamo raccontato tutte queste canzoni, perché magari uno pensa di conoscere tutte le canzoni di Lennon, e invece no, ce ne sono ancora.
Beh, è straordinario, meno male. Allora, io vi ricordo questo libro, che anche perché poi ci sono tante leggende metropolitane, così magari invece scopriamo davvero il ruolo di Yoko Ono, ma insomma sono tante cose che è giusto conoscere di John Lennon.
Su Yoko Ono adesso non so se abbiamo tempo.
Pochissimi secondi.
Ecco, Yoko Ono alla fine firma Imagine con John Lennon, cioè nel 2017 è stato rivisto il credito della canzone e adesso Imagine è firmata John Lennon, Yoko Ono.
Ecco.
Nel libro spieghiamo perché. La cosa bizzarra, per chiudere, una delle donne più odiate, non della musica rock, di sempre,
Del
Novecento, scritto con John Lennon una delle canzoni più amate, e questa è una cosa bizzarra, perché la vita poi alla fine spesso è bizzarra.
Quindi... verissimo, verissimo. John Lennon, canzoni, storia e traduzioni di Vincenzo Oliva e di Riccardo Russino, che è stato con noi. Grazie Riccardo, a presto.
Grazie Marta, buon proseguimento.
Grazie, grazie Riccardo. Giornale Radio, poi saremo ancora insieme con la seconda ora di Radio Tube.